Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Anche il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, risulta indagato nell'inchiesta che ha portato all'arresto, tra gli altri, dell'armatore Ettore Morace, amministratore della Liberty Lines, e del candidato sindaco a Trapani e deputato all'ARS del gruppo misto Girolamo Fazio. Il presidente della regione è accusato di concorso in corruzione e avrebbe ricevuto un avviso di garanzia notificato dai carabinieri, con l'accusa di corruzione in concorso con l'armatore Ettore Morace. Crocetta si difende: «Non ho nulla da temere, ho piena fiducia sulla possibilità che tutto sarà chiarito. Quando i magistrati vorranno mi presenterò e riferirò quello che so, fatti e notizie utili alle indagini, ma dico subito che sono molto sereno». Il sottosegretario alle infrastrutture Simona Vicari è indagata per corruzione. In cambio di un Rolex datole dall'imprenditore avrebbe presentato un emendamento che abbassava dal 10 al 4% l'IVA sui trasporti marittimi, determinando un risparmio di milioni di euro per la società di Morace. In serata la Vicari si è dimessa da sottosegretaria. Tra gli indagati della Procura di Palermo c'è anche l'ex deputato regionale Marianna Caronia, candidata al Consiglio Comunale di Palermo. Avrebbe ottenuto da Morace, tramite l'intercessione di Montalto, una liquidazione superiore a quella che le spettava dopo la fine del rapporto con Siremar S.p.A., società acquistata dall'armatore. Cani Gattini Bagni, approvato per i prossimi anni, da luglio 2017 fino a dicembre 2019, con una copertura finanziaria di oltre 700.000 euro, il progetto di contrasto alla povertà SIA, Sostegno per l'Inclusione Attiva, presentato dall'area omogenea distrettuale Valle dell'Anapo del distretto sociosanitario 48, che comprende i comuni di Buccheri, Buscemi, Cani Gattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzo Lacreide, Sortino e di cui è capofila Cani Gattini Bagni. Gli interventi previsti nell'intero territorio comprensoriale dell'area omogenea distrettuale, precisa l'assessore al welfare di Cani Gattini Bagni, Marilena Miceli, sono finalizzati ad almeno 33 nuclei familiari che verranno pertanto seguiti nei loro bisogni primari, ad iniziare da un possibile percorso lavorativo, grazie ai progetti personalizzati con le imprese, il terzo settore e le realtà locali che verranno avviati. La SIA, conclude l'assessore Miceli, si aggiunge così a tutta una serie di interventi che i comuni mettono in campo per contrastare la povertà e sostenere i propri cittadini che presentano situazioni di disagio in questa difficile fase di crisi economica. Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, replica alla nota della Corte dei Conti sul piano di risanamento finanziario del comune. L'ente, afferma il sindaco in una nota, è in un processo di risanamento già dal 2013 e ulteriormente rafforzato nel 2014 con la rimodulazione del piano di riequilibrio presentato nel 2012 e definitivamente approvato dalla Corte dei Conti nel 2015. Ovviamente questo processo di risanamento è un processo di medio e lungo termine, infatti la durata del piano approvato è di 9 anni, dal 2013 al 2021, ed è la stessa norma che ne fissa la durata nel termine massimo di 10 anni. Ciò in considerazione di programmi e di misure di risanamento che possono e devono essere applicate nell'immediato, ma che necessitano di tempi di adeguamento e riscontro più lunghi. Pozzallo. I 5 Stelle chiedono la chiusura degli hotspot. La nostra corrispondente Giovanna Cannizzaro ha intervistato per noi la candidata a sindaco di Pozzallo per il Movimento 5 Stelle, Antonella Giannone.
Il Movimento 5 Stelle dice no all'apertura di altri 2 hotspot a Messina e Palermo, oltre a quelli di Pozzallo, Lampedusa e Trapani. A tal riguardo, la parlamentare Maria Lucia Lorefice, componente la 12ª Commissione Affari Sociali, così si esprime: gli hotspot sono fallimentari e non hanno alcuna legittimazione giuridica. Talvolta, come dichiarato anche da diverse organizzazioni umanitarie, si sono registrate al loro interno procedure di identificazione in aperta violazione di norme costituzionali, di diritto interno e anche di diritto internazionale. Il governo, di fronte a tutte le denunce, agli atti parlamentari in merito, alle commissioni d'inchiesta, si gira dall'altra parte e prevede che in Sicilia, ovvero a Messina e a Palermo, vengano organizzati altri hotspot. Un asservimento dell'Italia inspiegabile rispetto all'Unione Europea, in cui l'Italia rispetta i patti, l'Europa no. A questo punto gli unici da ringraziare sono i cittadini, che continuano a dare un grande esempio di accoglienza. Il governo, invece, sembra vivere al di fuori della realtà e di ogni logica. Comunque, per saperne di più sulla questione, abbiamo chiesto lumi alla pentastellata Antonella Giannone, candidata a sindaco di Pozzallo, che abbiamo al telefono. Allora, il Movimento 5 Stelle si dice contrario all'apertura di altri due hotspot in Sicilia, e precisamente a Messina e a Palermo, perché fallimentari e senza alcuna legittimazione giuridica. In che senso?
Grazie Giovanna per la possibilità che mi dà di poter esprimere quello che noi pensiamo. Allora, noi del Movimento 5 Stelle chiediamo la chiusura degli hotspot, o comunque ci opponiamo all'apertura di altri hotspot, perché non esiste una normativa che dica intanto chiaramente cosa sia un hotspot e cosa avviene al loro interno. E qui si sono registrate delle procedure di identificazione in aperta violazione di norme di diritto interno e anche internazionali ai danni di molti migranti, quali ad esempio trattenere in modo forzato ai fini identificativi i migranti, il trattenimento di minori non accompagnati, episodi di uso della forza per l'identificazione degli stessi, la distinzione arbitraria fra i richiedenti la protezione e i migranti economici, effettuata attraverso la somministrazione di quello che è un modulo chiamato foglio notizie. Qual è la nostra proposta? E alla luce di quanto ho detto prima, noi chiediamo al governo di assumere iniziative per dismettere immediatamente questi hotspot attualmente operativi, in quanto estremamente costosi ed inefficaci tanto sul piano economico quanto sul piano della tutela dei diritti fondamentali riconosciuti ai migranti. Non solo, noi chiediamo di non proseguire oltre nella creazione di nuovi centri hotspot, almeno fino a quando non avremo una chiara e approfondita base giuridica e finché non verranno date garanzie che al loro interno non avvengano violazioni di diritto. Non solo, chiediamo che sia realmente effettivo il meccanismo di ricollocazione, prevedendo un aumento significativo dei numeri previsti e che sia avviata una seria, concreta ed equa modifica normativa al regolamento dell'Unione Europea, il numero per la precisione numero 604 del 2013, in applicazione alle previsioni dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sul principio di solidarietà fra gli Stati membri. Ecco, la cosa più importante e fondamentale che noi pensiamo è quello che per risolvere il problema di migrazione sarebbe quello di andare ad aiutare i popoli in difficoltà direttamente in loco. Un'altra cosa, per la spinosa questione voglio comunicare ai nostri ascoltatori che venerdì 26 maggio alle ore 10.30 il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio sarà a Pozzallo e oltre per sostenere la mia candidatura alle amministrative di quest'anno farà una conferenza stampa al porto e affronterà la spinosa tematica dell'immigrazione.
Bene. Antonella, lei è stata così brava che io ho formulato una domanda e lei le ha risposto a due. Bravissima. Comunque voglio dire questo. La parlamentare Maria Lucia Lorefice accusa il governo di indifferenza e menefreghismo, cioè di fronte soprattutto a tutte le denunce e, come dire, alle commissioni d'inchiesta, agli atti parlamentari in merito. Secondo lei perché il governo sta assumendo questo atteggiamento?
Grazie anche al fatto che Maria Lucia Lorefice, la nostra portavoce alla Camera, ha fatto un'inchiesta e non solo, ha fatto una interrogazione in cui chiede al nostro governo di rivedere il regolamento di Dublino 3, perché chiede una maggiore partecipazione dell'Europa, perché così come oggi le politiche dell'accoglienza ricadono assolutamente, esclusivamente solo sull'Italia, pertanto si chiede una maggiore collaborazione, maggiore solidarietà da parte dell'Unione Europea, che non nuocerebbe sicuramente, anzi sarebbe fondamentale perché il carico fosse distribuito in modo più equo e possibile.
Quindi da quello che ho potuto capire, gli unici da ringraziare allora a questo punto che sono i cittadini, che continuano a dare sempre un grande esempio di accoglienza, il governo invece no.
Certo, perché la cosa più bella è che Pozzallo, ricordiamoci che è la città di Giorgio La Pira, è una città accogliente, ma noi del Movimento 5 Stelle, in particolar modo il fatto, io fino a stamattina ho parlato con la nostra portavoce alla Camera, Maria Lucia Lorefice, e proprio si esplica in questo il fatto che noi non siamo per l'apertura ancora ulteriore di questi hotspot, perché come ho detto prima non sappiamo nemmeno cosa avviene all'interno, a volte sono veramente violati i diritti fondamentali della persona. Noi siamo più che altro per l'apertura dei cosiddetti STRAR, che sono, rappresentano sicuramente il futuro per un'accoglienza migliore dei migranti e per una ricaduta assolutamente positiva anche nella collettività.
Brava, sì, benissimo. È stata molto chiara ed anche esaustiva, come ha detto lei. Noi la ringraziamo, grazie.
Continua a non avere limiti lo sciacallaggio politico dell'onorevole Vinciullo, che continua a cavalcare strade senza via d'uscita, arrampicandosi sugli specchi, come nel caso degli stipendi ai dipendenti comunali di Rosolini. A dirlo è il deputato all'ARS del gruppo PID Grande Sud, onorevole Pippo Gennuso. Ha cominciato la campagna elettorale troppo presto e quindi con la menzogna cerca di attirare le attenzioni su di sé, servendosi tra l'altro di personaggi voltagabbana di Rosolini, che non conoscono minimamente la macchina burocratica della regione. Tra l'altro non compete all'onorevole Vinciullo stabilire i criteri dei trasferimenti dei soldi agli enti locali. Sappia il codazzo di rosolinesi che gli dà credito che esiste una cronologia nell'erogazione dei fondi ai comuni. Quindi c'è una metodologia che va seguita per tutti gli enti locali dell'isola. Non si possono prendere in giro più di 200 dipendenti comunali e quindi altrettante famiglie, affermando che gli arretrati arriveranno nell'immediato. Vinciullo, conclude Gennuso, che in questa legislatura non ha portato un solo centesimo di finanziamento per il territorio, anzi non è riuscito a difendere neppure il rifinanziamento della legge su Ortigia, si è legato alla poltrona della presidenza della commissione bilancio, grazie ai voti degli amici del governatore, solo per ambizione di titolo e non spirito di servizio. Non tarda ad arrivare la replica dell'onorevole Vinciullo, che spiega innanzitutto come lui, in qualità di presidente della commissione bilancio, nonché relatore del disegno di legge sulla finanziaria, a norma dello statuto della regione siciliana e nel rispetto della legge, vigila sulla programmazione e sull'esecuzione di quanto stabilito in Parlamento. Vorrei poi far notare a Gennuso, continua Vinciullo, che io sono il deputato con più presenza in aula e con la maggiore attività parlamentare, circa 1200 atti parlamentari prodotti, mentre lui ne ha prodotti solo 3. Per quanto riguarda il rifinanziamento della legge speciale su Ortigia, è noto a tutti che io non accetto compromessi con alcuno, per cui il voto è stato segreto e nella segretezza del voto i vigliacchi di ogni partito e di ogni provincia si sono liberamente espressi. Non ricordo se Gennuso fosse presente in aula quando si è votato, dal momento che non è passato alla cronaca nessun suo intervento durante l'approvazione della finanziaria. In ogni caso, ha concluso Vinciullo, non comprendo le ragioni di questi attacchi, che mi costringono a queste repliche che vanno non sul personale, ma sull'attività svolta da ognuno di noi, dati che sono pubblicati sul sito dell'ARS e che dovrebbero comunque spingere a riflettere. Rosolini prosegue l'azione costante degli amministratori comunali per fronteggiare l'emergenza finanziaria dell'ente. In questi giorni il sindaco Calvo si è recato in missione a Palermo per incontrare dirigenti e funzionari dell'assessorato regionale alle autonomie locali per attingere notizie certe circa trasferimenti che la regione deve ai comuni isolani. Ho avuto assicurazione, afferma il sindaco Calvo, da parte del dirigente generale dell'assessorato alle autonomie locali, che il decreto di finanziamento di 175.613 euro relativo agli 8/12 dell'addizionale comunale accise energia elettrica spettante al nostro comune è stato già firmato e trasmesso alla ragioneria generale della regione per la relativa registrazione. Una volta registrato, la somma sarà accreditata a nostro favore. Ho richiesto ancora con insistenza l'accredito della somma pari al 60% della somma complessiva relativa alla prima trimestralità che spetta al Comune di Rosolini per far fronte al pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali e all'erogazione dei servizi ai cittadini. Ci è stato assicurato che a giorni l'assessore regionale emanerà una direttiva per sbloccare le somme aspettanti ai comuni. L'impegno del sindaco e dell'amministrazione comunale nella difesa degli interessi dell'ente comune, dei dipendenti comunali e dei cittadini è totale, serio e pressante nei confronti del governo regionale affinché siano rispettati i tempi dei trasferimenti delle risorse spettanti per legge al nostro comune. Rimaniamo ancora a Rosolini, dove l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Corrado Calvo, attraverso l'assessorato alla cultura, diretto dall'assessore Giorgia Giallongo, ha promosso per il 23 maggio, in occasione del 25° anniversario della morte di Falcone Borsellino, un incontro dal tema Memoria per non dimenticare la legalità. L'incontro, al quale sono stati invitati gli studenti degli istituti cittadini e le autorità civili e militari, vuole essere un momento di riflessione, confronto e dibattito sull'importanza che riveste l'educazione civica e morale, la vocazione nella lotta alla corruzione, al crimine e a ogni altra forma di sopraffazione. La manifestazione si terrà presso l'auditorium comunale Attilio Del Buono, adiacente al plesso scolastico La Pira, alle 10.30 di martedì 23 maggio. Cicli, si torna a ballare al ritmo della Taranta con la 7ª edizione del Taranta Sicily Fest, che si svolgerà il prossimo 19 agosto. Ispirato alla Notte della Taranta, il più grande festival d'Italia che si svolge in Puglia, il Taranta Sicily Fest, come ogni anno, è organizzato dall'Associazione Barocco Eventi, che già da mesi è all'opera per costruire una nuova edizione ancora più coinvolgente. Riconfermata la formula degli altri anni, con lo stage pomeridiano di Pizzica e Taranta tra le vie cittadine e l'esibizione in serata di gruppi ospiti, su quale al momento vige il massimo riserbo. Pozzallo, finalmente il Porto Piccolo sarà dragato. Ascoltiamo Giovanna Cannizzaro.
Il Porto Piccolo sarà dunque dragato, così il problema dell'insabbiamento sembra definitivamente risolto. E invece no. Per la risoluzione definitiva del problema occorre innanzitutto la messa in sicurezza dell'importante infrastruttura portuale. Comunque, grazie alla convenzione firmata a Palermo tra il Comune e l'Assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità, saranno utilizzati 300.000 euro provenienti dai fondi ex Inficem per la realizzazione di alcuni interventi manutentivi. Lodevole l'opera svolta dal commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni, Dario Cartabellotta, il quale si è adoperato per favorire la sinergia tra gli enti interessati. Già dalla prossima settimana, grazie all'impegno assunto dai vertici dell'ex provincia regionale di Ragusa, il porto turistico, opera da realizzare urgentemente, sarà dragato, permettendo ai diportisti, ai pescatori e ai tanti operatori turistici di riprendere la loro attività. Il problema dell'insabbiamento, infatti, aveva creato enormi disagi agli imprenditori di un settore di grandissima importanza per l'economia di tutto il territorio.
Modica, sorgerà nei pressi della zona artigianale adiacente all'area di ammassamento della Protezione Civile il primo campo macerie per l'addestramento dei cani da ricerca in servizio nelle unità cinofile delle forze dell'ordine e della Protezione Civile. L'iniziativa è stata perorata dal consigliere comunale Giuseppe Grassiccia, che insieme all'amministrazione, alla Protezione Civile comunale e agli uffici competenti ha sviluppato il progetto che farà diventare Modica l'unico campo macerie regolamentare in Sicilia. Continuano i seminari organizzati dall'indirizzo odontotecnico dell'Istituto Curcio di Ispica nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La responsabile dell'indirizzo, professoressa Giovanna Manenti, ha calendarizzato una serie di seminari con responsabili di importanti laboratori odontotecnici italiani ed europei e di aziende di settore, al fine di offrire agli studenti dei significativi orizzonti di riflessione e sviluppo professionale. Giovedì gli studenti del triennio hanno incontrato Fabio Fantozzi, professore di tecnica ortodontica all'Università di Trento, titolare del laboratorio ortodontico Ortofan di Teramo da oltre 20 anni. Questi seminari, hanno commentato il dirigente scolastico Maurizio Franzò e la docente Giovanna Manenti, ci permettono di offrire ai ragazzi opportunità formative di alto livello, che li potranno rendere competitivi nel mondo del lavoro e ci permettono di inserirli in una rete di contatti e informazioni assolutamente utile dopo il diploma. Il rosolinese Corrado Armeri, gran maestro dei Templari Federiciani, tra i firmatari della Conferenza Permanente di Stati per la Pace e Sicurezza. La Conferenza Permanente si è costituita a Palermo giovedì 18 maggio, presso il monastero benedettino di San Martino delle Scale. La giornata ha visto il susseguirsi di storici ed esperti di culture medievali, arabe, ebraiche e cristiane, nel meeting L'influenza delle religioni del libro nella cultura mediterranea. La giornata di studi ha fatto da corona alla sottoscrizione dell'atto tra Abadir e l'Università Islamica Italiana, ponendo la prima pietra per l'avvio dei lavori, che costituisce il cuore pulsante di un canale diplomatico aggiuntivo e trasversale, che da anni si era cercato di insediare nel Mediterraneo. un forum permanente di dialogo e cooperazione, in grado di avvicinare non solo le rive del Mediterraneo, ma anche diversi paesi nel mondo nei quali pace e sicurezza sono minacciate da colonialismo, oppressione, guerra e terrorismo. La conferenza permanente avrà la sua sede direzionale presso i locali dell'Accademia Abadir, dove da oggi si comincia a costruire la cittadella della pace, per poter accogliere le rappresentanze diplomatiche degli stati aderenti, contrassegnate dalla presenza esterna della bandiera ufficiale. Potrà inoltre ospitare, per gli stati che lo richiederanno, sedi ufficiali o onorarie e diplomatiche. A sottoscrivere l'atto in qualità di fondatori sono stati il professore Giampiero Khaled Paladini, presidente dell'Università Islamica d'Italia, il professore Giuseppe Coletta, direttore dell'Accademia Abadir, Corrado Armeri, gran maestro dei Templari Federiciani e il dottor Girolamo Calzabianca, designato dai fondatori segretario della conferenza. Premiato a Roma il poeta rosolinese Giuseppe Blandino, al quale è stato assegnato il secondo posto al concorso nazionale letterario L'arte della parola, promosso dall'associazione La Macina Onlus di Roma. La poesia premiata è Scarabocchi e segni rossi. Bene, il nostro appuntamento con RAM Notizie termina qui. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio anche sul nostro sito www.radioram.it. Inoltre il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre sul nostro sito internet, attraverso il banner audio e poi cliccando su RAM Notizie. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata e un buon fine settimana.